C'è chi è riuscito a ingannare, chi è riuscito a convincere investitori, banche, politici e opinione pubblica con il solo scopo di arricchirsi. I protagonisti delle storie che vi racconteremo hanno scritto pagine indelebili dell'arte della truffa. Venite con noi per scoprire cosa si cela dietro la maschera. T-Podcast presenta Storie vere, soldi falsi. Ascoltalo ora su Spotify.
Il coraggio non teme il delitto e l'onestà non teme l'autorità.
Victor Hugo. L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti feroci del bel paese.
La mente umana a volte non riesce a capirla, a comprenderla, in talune circostanze nemmeno a studiarla. La mente umana a volte fa dei giri talmente strani che non ci sono spiegazioni di sorta, giustificazioni, tesi o ipotesi, come nel caso che Spaghetti tratta in questa puntata. Qui le vittime sono più di una, accomunate da un solo denominatore. Vivono o lavorano in una città, a Padova. Città d'arte e cultura fin dalla notte dei tempi, nel celebre detto popolare i suoi abitanti vengono indicati come granduttori. È una delle mete privilegiate dal turismo d'arte, visitata da migliaia e migliaia di persone che invadono quotidianamente le strade e le piazze della città dei Tre Senza. Già, perché questo è il soprannome con cui è conosciuta Padova. Il primo Senza riguarda Sant'Antonio. Tutti, ma proprio tutti, non nominano mai Antonio quando ti danno indicazioni. Perché per i padovani, Antonio è semplicemente il santo. Il secondo Senza indica Prato della Valle, con i suoi 88.620 metri quadrati la seconda piazza più grande d'Europa. È conosciuto altresì come il Prato senza erba perché fin dalle sue origini questo luogo era destinato a scambi prettamente commerciali e solo con l'andare del tempo vennero piantati gli alberi e successivamente anche prati veri e propri nella sua area. Il terzo e ultimo Senza riguarda il Caffè Senza Porte, ovvero sia uno dei più famosi caffè italiani e non solo, il Pedrocchi, che rimase aperto notte e giorno ininterrottamente dalla sua inaugurazione, e parliamo del 1831, fino al 1916, quando la prima grande guerra consigliò la chiusura per non dare punti di riferimento ai bombardamenti austriaci. Sede universitaria fin dal 1222, Padova fu costola più che importante di Roma fin dall'antichità, tanto da assurgere a città più ricca d'Italia alle spalle solo del centro di quel mondo, della città eterna.
Non so se vi è mai capitato di girare a piedi per il centro storico patavino. Beh, a me è successo più di una volta. E a parte quella sensazione di incanto che ti cattura ad ogni passo, tutto sembra così sereno, docile, tranquillo. Una specie di paradiso in terra. Definiamolo pure così, senza che nessuno se ne abbia male o pensi alla solita esagerazione verbale. Provate e poi giudicate. Intanto andiamoci a Padova, con l'immaginazione. Torniamo a una fredda sera di gennaio del 2001. Più precisamente alla sera di lunedì 29 gennaio 2001. Comune denominatore di quell'inverno, nella città del Santo, è proprio la temperatura. Tanto freddo. Freddo che ti entra nelle ossa. Poca pioggia, pochissima neve, ma tonnellate di freddo. Così andiamo a Padova, dicevamo, e cominciamo a girarla a bordo di un taxi. Cominciamo a girarla sul taxi di Pierpaolo Lissandron, sigla di riconoscimento, Pisa 14. Sposato, anche se la situazione matrimoniale non è delle migliori. Padre attento e premuroso, gran lavoratore, che non fa mancare nulla alla famiglia. Pierpaolo è una brava persona. Anche nell'ambiente lavorativo non ha nemici. Va d'accordo praticamente con tutti. È stimato e apprezzato per la sua serietà e professionalità. Quella sera il lavoro per Pierpaolo inizia qualche minuto dopo le 18. Porta a termine un paio di corse, assegnateli dal centralino della società taxi per cui lavora, prassi comune in città, ma nei momenti di vuoto l'uomo va a cercare i clienti. Di lui, del suo taxi, abbiamo notizie fino alle 19:45 circa, quando lascia una cliente davanti alla stazione. Poi il buio. Fino alle telefonate che giungono alla centrale operativa della polizia patavina quasi simultaneamente e che raccontano di un uomo seduto al posto di guida di un taxi in via Malaman, lato sud del centro cittadino, mentre la stazione è proprio dalla parte opposta, in pieno lato nord, un percorso che si copre in una ventina di minuti circa a quell'ora. L'uomo ha la testa appoggiata sul volante e si vede tanto sangue nell'abitacolo della macchina. Quell'uomo, quello con la testa appoggiata al volante dell'auto, è proprio Pierpaolo Lissandron, il tassista buono, serio e professionale, che avevamo lasciato davanti alla stazione. È ancora vivo quando lo trovano e giungono i primi soccorsi, ma si tratta di una situazione disperata, tanto che di lì a pochissimo Pierpaolo si spegne, senza mai più riprendere conoscenza. Gli hanno sparato, alla nuca, da distanza ravvicinata.
Ma chi è stato ad ucciderlo? Qualche balordo per via di una discussione? Una rapina finita male? Oppure, ipotesi più verosimile, qualcuno caricato come semplice cliente e poi rivelatosi un criminale? Una persona disturbata? Qualcuno che conosceva e di cui si fidava? Le indagini, perlomeno all'inizio, abbracciano qualunque tipo di pista, spaziano a 360 gradi, ma non emerge nulla di particolare che possa far pensare, ecco, stiamo imboccando la strada giusta. E la scientifica, durante i rilevamenti nell'auto, non trova assolutamente niente. Nessun indizio, nemmeno il bossolo della pistola che ha sparato al giovane tassista. Si fa largo quindi la strada che porta verso un professionista, qualcuno che ha ucciso studiando il piano nei minimi particolari. Qualcuno tanto freddo da sparare a un uomo nel pieno centro di Padova, a un'ora ancora di discreto traffico, a poche centinaia di metri dalla questura stessa. Anche perché le intercettazioni disposte dalla procura, che riguardano molte, moltissime delle persone che circondavano Pierpaolo, che ne scandivano vita e giornate, non portano a nulla. Solo tanto sconforto, neanche un minimo appiglio che possa consentire agli inquirenti di attaccarsi a qualcosa. Lissandron, nonostante svolga un'attività che avrebbe potuto portarlo a contatto con gente della risma più disparata, conduce una vita tranquilla, che ruota intorno al suo ruolo di padre. Padova si fa delle domande. È una città di rilevanza mondiale, ma alla fine dei conti non è una metropoli infinita. E molti si conoscono tra loro. E molti conoscono chi svolge lavori, come quello di Pierpaolo.
La mobile patavina continua a battere ogni strada percorribile quando dalla questura di Milano arriva una telefonata a cui segue un incontro. C'è qualcuno che ha scritto due lettere alla polizia meneghina chiedendo soldi, molti soldi, altrimenti continuerà a uccidere. Sulle prime potrebbe sembrare la boutade del solito mitomane, ma gli inquirenti considerano le lettere più che attendibili, collegate tra loro, scritte dalla stessa persona. E da quelle lettere cominciano la caccia all'uomo, perché tale la possiamo definire. Due settimane dopo. Sempre a Padova, è domenica, esattamente l'11 febbraio, quando la polizia viene avvisata telefonicamente. Siamo in via San Francesco, pieno centro storico, 5 minuti a piedi dalla Basilica del Santo. Qui, in una bella casa signorile, i pompieri trovano, avvisati dalla fidanzata di un giovane immobiliarista cittadino, che non vede il suo compagno né lo sente dal giorno precedente, il cadavere di un uomo a cui hanno sparato. Ancora un delitto. Ancora un uomo. Ancora una pistola usata per dare la morte. La vittima è, come Pierpaolo, una persona per bene, una persona pulita, un uomo dedito al lavoro, fidanzato felicemente, senza frequentazioni strane o particolari. Si chiama Walter Boscolo, ha 36 anni ed è titolare di un'agenzia immobiliare che tra le case da vendere ha nel suo portafoglio proprio l'immobile dove il Boscolo viene ucciso. Anche in questo caso la scientifica non trova indizi rilevanti. L'uomo è a terra, a pancia in giù. Gli hanno sparato 3 colpi, ma come nel caso di Lissandron, i proiettili non si trovano. L'ipotesi dell'uso di un revolver, ormai, è più di una semplice ipotesi, è quasi una certezza. Nell'appartamento che Walter doveva far visitare a un possibile compratore sabato 10 a mezzogiorno, gli inquirenti trovano, su un tavolino sistemato nel salone dell'appartamento stesso, una valigetta da lavoro dell'uomo, una busta bianca chiusa e, accanto alla busta, 2 carte francesi, una coppia di re rossi, quadri e cuori. Tornati in questura, gli inquirenti aprono la busta. Al suo interno trovano l'ennesimo messaggio, scritto sempre dalla stessa mano. Recita: anche questa non è una rapina. Contattate il questore di Milano.
Adesso appare tutto chiaro. La polizia ha a che fare con un serial killer, un uomo sicuramente disturbato ma lucido nella sua follia. Però, per vedere l'appartamento, l'omicida doveva aver contattato l'agenzia immobiliare. Infatti risulta un tale signor Pertini sull'agenda di Walter Boscolo, che lascia un numero di cellulare inesistente come contatto diretto. Poca cosa raccontata così, ma pur sempre un punto di partenza, importante. Perché in ogni indagine per omicidio, qualsiasi traccia, anche quella a prima vista irrilevante, diventa una traccia da seguire. Intanto tra la gente e gli abitanti comincia a serpeggiare la paura. Le voci, per quanto controllate, filtrano. E l'idea di un serial killer libero per le vie della città, una persona che colpisce a caso, ieri un tassista, oggi un immobiliarista, domani chissà, accende ansie e terrore. Ma gli inquirenti non demordono e grazie a quel particolare che può sembrare irrilevante, cognome e numero di cellulare fasulli, vengono contattati da un secondo immobiliarista che racconta loro uno strano episodio accaduto alla metà di gennaio e che aveva avuto, come protagonista, un certo signor Pertini.
Quest'ultimo aveva visionato lo stesso appartamento più volte senza mai venire a una conclusione. L'immobiliarista aggiunge poi che in una circostanza ricorda chiaramente l'uomo indossare guanti neri di pelle e in una seconda circostanza lo stesso uomo allontanarsi in fretta dall'appartamento, in quanto il venditore si era presentato con un suo collaboratore. Dopodiché, del fantomatico signor Pertini, lui ne aveva perso le tracce. La polizia, a questo punto, decide di seguire la pista telefonica. Certo, la tecnologia non era quella di oggi, parliamo di oltre 20 anni fa. Ma gli agenti lavorano senza sosta sui tabulati telefonici delle chiamate in arrivo sulle utenze di Walter Boscolo e della sua agenzia nei giorni immediatamente precedenti il suo omicidio. Individuano un telefono pubblico da cui avrebbe potuto essere partita la chiamata incriminata. Si trova all'interno dell'ospedale di Noventa Vicentina. Individuano anche i numeri seriali delle tessere a scalare usate per telefonare. Scoprono inoltre che proprio da quelle tessere sono partite le chiamate all'agenzia immobiliare dell'uomo, che in un secondo momento si reca dagli inquirenti raccontando il suo strano incontro con un signor Pertini alla metà del mese di gennaio. Lavoro certosino, incredibile, sia per i tempi in cui è stato svolto, sia per la velocità con cui è stato effettuato. Ora che sono stati isolati i numeri seriali delle tessere telefoniche, la polizia cerca di capire, a parte le agenzie immobiliari, quali utenze sono state chiamate utilizzando quelle tessere. Si arriva a un gruppo di persone e di numeri telefonici. A questo punto basta dare un volto a ogni persona e mostrare all'agente immobiliare che era andato in questura proprio i volti interessati, nella speranza che riesca a riconoscere tra loro il fantomatico signor Pertini.
Le speranze degli inquirenti non sono vane. Il testimone oculare riconosce senza ombra di dubbio in una delle foto che gli vengono mostrate l'uomo che aveva visionato più volte, insieme a lui, l'appartamento nel centro di Padova. L'uomo che indossava i guanti neri di pelle anche se non faceva freddo. L'uomo che si era allontanato con una scusa poco plausibile quando, all'ultimo appuntamento, si era trovato di fronte non solo il testimone, ma anche un suo collaboratore. Si chiama Michele Profeta, 53 anni, originario di Palermo. In Veneto da qualche anno, ma senza un lavoro dimostrabile. Solo una sporadica collaborazione con una società di consulenze finanziarie, nient'altro. Ora però la polizia studia il blitz da effettuare per catturarlo. E lo cattura nel tardo pomeriggio, mentre sta aprendo la porta della sua auto dopo essere uscito da quella società finanziaria nel centro di Padova. Gli inquirenti, durante un'accurata perquisizione, trovano sia la pistola calibro 32 con cui erano stati uccisi Pierpaolo e Walter, e il mazzo di carte francesi da cui mancavano i re. Quelli rossi erano sul tavolino dell'appartamento di via San Francesco. Quello di fiori viene recuperato nell'agenda del profeta, all'interno dell'automobile dell'uomo. Anche il normografo con cui venivano scritte le lettere e le buste, le quali venivano poi inviate, sono tra le pagine dell'agenda del killer. Processato e condannato in via definitiva all'ergastolo, pur non avendo mai confessato di essere lui l'assassino seriale che aveva colpito a Padova, Michele Profeta muore nel carcere di San Vittore il 16 luglio 2004, stroncato da un infarto fulminante, mentre era seduto a discutere il suo primo esame universitario nella sala avvocati. Il destino, per lui, ha deciso così. E il quarto re, quello di Picche, non verrà mai ritrovato.